buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Bene, so benissimo che in questo momento la maggior parte dei spettatori si stanno guardando la partita Italia e Cechia, ma io non sono uno sportivo da poltrona, cioè uno sportivo che sta a guardare le partite da poltrona, e tutto sommato non è che mi interessi molto di calcio, anzi mi infastidisce un pochino, perché mi dà un po' l'idea di quelle persone che hanno delle emozioni più o meno come raccontava Marcuse in Eros e Thanatos, di quel ragazzo che buttava i sassi sul tetto, li faceva rotolare e poi li colpiva con la testa, e quando gli fu chiesta le spiegazioni di questo suo comportamento diceva: beh, solo così riesco a emozionarmi. È un po' l'idea che chi si emoziona davanti a delle partite di calcio abbia grosso modo questo tipo di problematiche, perché non riesce ad emozionarsi davanti alla vita, non riesce ad emozionarsi nelle condizioni della vita, nelle contraddizioni, essere appassionato in quelli che sono i problemi che la vita gli pone, magari invece dopo va fuori di testa per una partita di calcio che non fa altro che restringere entro un ambito finito le sue emozioni. Poi chiaramente una partita di calcio è sempre uno spettacolo, e uno spettacolo è sempre un momento rilassante, diciamo così, piacevole, una pausa nelle attività di una persona che magari può essere anche rilassante, può essere anche bello da vedersi. Però io ho l'impressione che sfrutti degli estremi, porta degli estremi di coinvolgimento soggettivo di una certa massa di persone, riducendo la loro capacità proprio di avere delle emozioni in relazione ad altre cose e ad altri tipi di vissuto. Ma io mi ricordo un episodio, per esempio, tanti anni fa. Chi conosce i campionati di calcio si può ricordare che tipo di campionato fu. So che a un certo punto, in un girone a 4 di eliminazione, l'Italia doveva giocare contro l'Eire, e io ero talmente infastidito dei campionati mondiali di calcio e del battage pubblicitario che ci girava attorno, che preparai un grande cartello e lo esposi sulla terrazza di casa mia con su scritto Forza Eire. E l'Eire vinse la partita contro l'Italia, e naturalmente erano il primo girone di 4 squadre, si rischiava l'eliminazione, e ci fu una vera e propria delegazione del condominio dove abitavo che venne da me supplicandomi di non mettere fuori i cartelli. Dopo l'Italia passò, credo, il turno, poi le cose andarono come andarono. Però, torno a ripetere, io non amo particolarmente il calcio, e non amo neanche gli sport da spettacolo. Diciamo che tutto sommato preferisco le persone che amano fare sport piuttosto che le persone che assistono allo sport e l'uso dello sport per controllare le persone, per coinvolgere e limitare la capacità emotiva delle persone. Questo non mi piace assolutamente. E poi vi girano soldi, girano miliardi, girano potere, gira controllo delle persone, girano tutta una serie di cose che vabbè. Pertanto questo è uno dei motivi per cui io non amo il calcio e sono qui ai microfoni di questa radio, naturalmente ben consapevole che molte persone, anziché ascoltare quello che dico, andranno a guardarsi la partita. Vabbè, d'altronde non è questa la cosa più importante. Parleremo oggi essenzialmente del rito del solstizio d'estate, che terremo sabato, scusate un attimo, anche questo è un impegno, e terremo il giorno 24 presso il presso il Bosco Sacro di Jesolo. Adesso mi hanno appena mandato un messaggio da un ascoltatore che mi dice: guarda che la partita è alle 4. Vabbè, vuol dire che gli ascoltatori intanto mi ascolteranno fino alle 4 che inizia la partita. Grazie Marco. E parleremo essenzialmente del rito del solstizio d'estate, delle implicazioni e del concetto di ieratica pagana, perché ultimamente stiamo lavorando anche per costruire quella che sarà la futura ieratica, cioè la ieratica sarebbe in pratica l'arte sacerdotale pagana. E l'arte sacerdotale pagana si colloca in una via di mezzo fra quella che è la stregoneria e quella che è la capacità degli uomini di condursi rispetto al mondo cosciente e consapevole in cui vivono. Cioè la ieratica, l'arte sacerdotale, si colloca in una via di mezzo fra quella che è la via alla conoscenza e quella che è la capacità degli uomini di riconoscere il mondo che ci circonda come mondo vivente. Chiaramente non è proprio stregoneria e non è neanche, cioè è l'arte per dire: devo mantenere fra gli uomini la memoria degli dèi e cosa sono gli dèi, per riuscire a far comprendere alle persone che l'importanza degli dèi nella loro vita. E l'arte ieratica è molto praticata nelle antiche religioni, poi dete il via a quella che è la porcheria dei sacerdoti cattolici, i sacerdoti cristiani, che non fecero altro che dissanguare e distruggere la società civile, e purtroppo hanno molto distrutto quella che è proprio l'arte di relazione fra l'uomo e il mondo. Per cui anche la stregoneria stessa ha delle difficoltà a riconoscere una indipendenza di chi pratica la ieratica in relazione alla stregoneria in se stessa. Cioè la stregoneria in pratica richiede che soltanto i soggetti che riconoscono gli dèi del mondo, che hanno la capacità di compenetrare il mondo, cioè di essere partecipi alle tensioni del mondo, possono parlare degli dèi. In realtà non è esattamente così, perché noi sappiamo che esiste una struttura culturale talmente avanzata oggi, che parla di psicologia, che parla di sociologia, che parla di capacità di usare l'attenzione dell'uomo, che parla di scienza stessa, per cui la funzione ieratica ha effettivamente una funzione anche di manifestare quelli che sono i principi pagani all'interno della società civile, all'interno della struttura sociologica, all'interno della trasformazione di quello che è la vita. È un problema che ci stiamo ponendo ed è un problema sul quale stiamo lavorando, e di questo praticamente ne riempiremo sia questa trasmissione sia la trasmissione dalle 19 alle 20. Prima di tutto, prima di cominciare le trasmissioni sul solstizio, devo però perdere parecchio tempo per parlare di un paio di articoli, di uno in particolare che ci hanno fatto, cioè che mi hanno fatto, che hanno fatto la Federazione Pagana, e che ha avuto un grosso impatto. Un articolo che è uscito su un giornale di internet, e ormai sapete che molti servizi, molti provider hanno dei veri e propri giornali che diffondono via internet, e questi giornali hanno, sia pure in ambito internet, la stessa capacità di impatto che hanno i giornali cartacei nella vita quotidiana delle persone. E questo articolo che ci hanno fatto è un articolo che hanno fatto all'interno di un insieme di articoli per spiegare un po' i gruppi religiosi, la nuova religiosità che avanza e che si trasforma. La giornalista, nel fare questo articolo, mi aveva telefonato circa un mese fa, subito dopo l'uscita dell'articolo sul Corriere della Sera. E praticamente abbiamo chiacchierato per circa un'ora, poi non ho più visto niente, per cui me ne ero anche dimenticato, finché a un certo punto vado a vedere sui siti e mi sto accorgendo che sul sito di Federazione Pagana stanno arrivando decine e decine di persone completamente inaspettate, cioè improvvisamente all'improvviso mi arrivano decine e decine di persone. Faccio una piccola ricerca perché chiaramente gli arrivi sono anomali e mi sono accorto che il provider Libero Yol Infostrada nel suo magazine aveva fatto, appunto nel suo giornale, aveva fatto questo articolo, è un articolo a firma di Lorenza Provenzano, e che parla della Federazione Pagana riprendendo un po' l'intervista che gli ho rilasciato, che abbiamo parlato. Ci sono nell'articolo delle imprecisioni, però non, tutto sommato non sono importanti, sono assolutamente irrilevanti, cioè sono più che altro dei fraintendimenti, delle non precisazioni, per esempio relative ai 3.000 che fanno il rito, che fanno il rito per Prometeo sotto il Monte Olimpo. Sono 3.000 persone che, organizzate dal concilio dei gentili ellenici, e che fa capo al VCER, dove noi apparteniamo al VCER. Naturalmente con questo tipo di passaggio è venuto fuori come la Federazione Pagana abbia fatto il rito di 3.000 persone sotto il Monte Olimpo. Diciamo che la giornalista ha sintetizzato un po' i passaggi, però tutto sommato non è che sbaglia, perché visto che siamo organizzati assieme sia noi che i pagani ellenici, non cambia più di tanto il discorso. Vi leggo l'articolo che è uscito. E il titolo è Le nuove religioni. Ah, se qualcuno lo vuol cercare, lo trova su http://magazine.libero.it/speciali/sp112/pg6.html. In pratica basta andare su magazine.libero.it, cercare speciali e ve li trovate. L'articolo si intitola Il ritorno degli dèi. Cresce in tutta Europa il fenomeno del neopaganesimo. Ne parliamo con il fondatore della Federazione Pagana. Dio sarà anche morto, come diceva Nietzsche, ma gli dèi dell'Olimpo godono senz'altro di ottima salute. Il culto di Zeus, Era, Atena, Afrodite conquista infatti nuovi seguaci ogni giorno di più. È la notizia recente che l'associazione religiosa greca Ellis, già autorizzata da un tribunale di Atene a celebrare antichi culti, si è intenzionata a chiedere di poter offrire sacrifici agli dèi addirittura nei tempi sull'Acropoli o al Caposunio. Non è da meno la Magna Grecia. Anche qui in Italia è in continua crescita la diffusione del politeismo, un successo testimoniato dai 3.000 adepti della Federazione Pagana che l'anno scorso si sono ritrovati sul Monte Olimpo per un rito nel nome di Prometeo. E al pari dei fedeli ateniesi, anche i pagani di stanza in Veneto chiedono alle autorità locali la protezione del luogo adibito al culto della religione pagana politeista denominato Bosco Sacro. Questa è una citazione fra virgolette. La richiesta parte da Claudio Simeoni, fondatore della federazione e turnista in fonderia. Fra parentesi mi cita dicendo mi guadagno il pane lavorando, dice, non certo facendo tarocchi, tanto per essere chiari. Anima di uno dei più seguiti programmi radiofonici del Veneto sulle frequenze di Radio Gamma 5 di Padova. E se non li hanno loro i dati sugli ascolti, non so chi li abbia. Con cadenza settimanale, ogni giovedì, Simeoni, meccanico apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, affronta con gli ascoltatori temi a largo spettro, dall'importanza della partecipazione politica all'ultimo libro di James Hillman. Simeoni si definisce meccanico perché, spiega, segue una via alchemica che mette in luce i meccanismi sociali, religiosi, sociali e delle relazioni con il mondo. Apprendista stregone perché il nostro compito è plasmare l'energia vitale e trasformarla in corpo luminoso, come Ercole che attraverso le sue fatiche si trasforma in un dio. E guardiano dell'Anticristo perché il cristianesimo, che chiede la sottomissione e il compimento della provvidenza, ostacola la creazione del corpo luminoso e impone, tramite la religione rivelata, una verità. Il paganesimo è, al contrario, libertà. corpus mitologico di riferimento è quello che viene prima di Socrate, anche questa è una citazione, che viene prima di Socrate e di Platone, della filosofia, in sostanza, che attraverso il principio di ragione trasforma l'azione del mito in forma e quantità. Spiega Simeoni, che ora 54enne, racconta di un passato politico da extraparlamentare di sinistra. Citandomi dice: «Volevo cambiare il mondo, racconto. Non da solo, eravamo in quattro amici al bar, insomma, pieni di rabbia, di ribellione, di energie che non sapevano canalizzare. In quelle condizioni si fanno tante sciocchezze. Poi negli anni 80 la svolta. Ho cominciato un percorso personale di studio della stregoneria». Simeoni racconta di essersi esercitato per anni nel sognare e nell'arte dell'agguato, prima di elaborare il cosiddetto crogiolo dello stregone, un compendio di 19 tecniche alle quali chiunque può attingere per espandere il proprio potenziale, controllando le emozioni e finalizzandole ad attività strategiche. L'idea di fondo è quella di comprendere le forze, gli dèi che ci abitano, il loro essere, tutte le forme di coscienza e consapevolezza che nascono dall'intento, una forza impersonale che sorge da nera notte. Espressioni oscure ai più e tuttavia familiari al gruppo che si riunisce attorno a Simeoni, tutte le persone dai 30 anni in su, perché questi sono temi che possono affrontare solo uomini e donne con una certa esperienza di vita, al quale va riconosciuto il merito di operare con una certa trasparenza. Il nostro luogo di culto, dice, riferendosi a me, è regolarmente registrato come tale alle autorità. Non amiamo nasconderci, né ne avremmo motivo, come fanno invece i Vicca o il filone dei tradizionalisti romani. Nel neopaganesimo romano, ha spiegato lo studioso Massimo Introvigne in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, ci sono due filoni principali, uno intellettuale formato da professori ed entusiasti di studi classici e l'altro di estrema destra nel ricordo della romanità senza cristianesimo e del fascismo senza concordato. Riunioni nelle catacombe e riti, si sta parlando del neopaganesimo romano, sull'Appia Antica con asce e bipenne, analoghi a quelli che avrebbero propiziato in passato l'avvento del fascismo, sono alcuni dei culti propri dei movimenti neopagani romani. Il politeismo è una minoranza, ha dichiarato il professor Niola al Corriere, ma cresce soprattutto come reazione al cristianesimo che ha spezzato il rapporto fra uomo e natura, ritenendo l'uomo superiore. Quanto ai numeri, torno a parlare io, non saprei dire quanti siamo davvero noi pagani, ha concluso Simeoni. Sono idee che si diffondono a macchia d'olio. Molti leggono le nostre pagine web e poi ciascuno attinge a qualcuna di queste idee, senza affiliarsi in alcun modo, spiega Simeoni. In effetti, dice il giornalista, pare proprio che il contagio corra veloce, se è vero che in altri paesi, come si è detto, questi gruppi ottengono riconoscimenti istituzionali. Un paio d'anni fa il VCER, il Congresso Mondiale dei Riti Etnici, è stato sponsorizzato in Grecia dal Ministero della Cultura. L'anno scorso invece la manifestazione si è svolta ad Anversa. Insomma, i piccoli pagani crescono con buona pace della Chiesa. Articolo a firma di Lorenza Provenzano. E questo è l'articolo che ha fatto su di noi. Due cose che sono importanti all'interno dell'articolo è che ha messo il link alla Federazione Pagana e ha messo il link al Crogiolo dello Stregone. E in realtà attraverso questi link, torno a ripetere, molte persone si sono precipitate ad aprire i nostri siti e, torno a ripetere, improvvisamente il livello di arrivi in internet si è sviluppato esponenzialmente. Poi magari fra qualche giorno ritornerà in maniera normale. Questo articolo è estremamente importante perché la giornalista in pratica non fa altro che registrare quello che gli ho detto. Lo capisce a modo suo, chiaramente, anche lei ha delle difficoltà a comprendere quello che dico, o io non mi medesimo nella giornalista abbastanza per riuscire a trasferire il pensiero, però sta di fatto che dice esattamente quello che noi siamo, cioè siamo un'associazione religiosa che ha delle pratiche rituali, che ha una struttura di pensiero, una struttura importante che agisce sulla società, e che questa struttura di pensiero importante che agisce sulla società si va via via diffondendo in maniera velocissima all'interno della società civile, dando vita anche a delle situazioni abbastanza, abbastanza strane, per il semplice fatto che molte persone prendono quello che noi diciamo, ma lo usano in ambienti diversi, in ambienti dottrinali diversi, pur avendolo pescato da noi. Cioè non è assolutamente necessario farsi pagano per scaricare le nostre pagine per utilizzarle. E questo dà il via, in realtà ha dato il via a un movimento di pensiero a livello nazionale, che anche se è ancora un pensiero, un movimento di pensiero a livello underground, cioè a livello diciamo così semi sconosciuto, in realtà sta rompendo ogni barriera. Ma Lorenza Provenzano non fa solo questo articolo. Questo articolo è all'interno di un insieme di articoli, e uno di questi articoli, perché questo è uno speciale, vi ricordo, il magazine.libero.it, all'interno di uno di questi articoli parla tale Introvigne, Massimo Introvigne, che è il fondatore del CESNO, e ci dà delle informazioni abbastanza importanti su Introvigne. Cioè, quello che ci si era chiesto noi come pagani quando Introvigne e il CESNO scrissero allora la loro enciclopedia sulle religioni, ci siamo chiesti perché Introvigne e il CESNO davano così tanto spazio e così tanto tante pagine a personaggi che praticamente non esistevano se non in maniera virtuale. Cioè, in pratica, tutte quelle che erano le loro indicazioni in relazione al paganesimo, alla stregoneria, erano dedicate a dei personaggi virtuali, cioè a dei personaggi che non esistevano in realtà. Mentre invece chi esisteva realmente veniva dato uno spazio estremamente limitato. Provo a ripetere, per la Federazione Pagana c'erano due mezze colonne da 4 centimetri. Cioè, la Federazione Pagana, che comunque in ogni caso, come proseguo di quello che è stato l'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti e come realtà territoriale, come realtà di espressione religiosa del paganesimo politeista, è l'elemento centrale di tutto il paese, cioè di tutta la nazione. E questo era necessario riuscire a capire, cioè qual era il gioco che stava facendo il CESNO. Ed è proprio Lorenza Provenzano che lo smaschera, al di là di quello che dice nell'articolo, poi al limite lo possiamo anche vedere, c'è un'esaltazione, c'è una difesa a spada tratta della manipolazione mentale, e c'è ha un significato che Introvigne che i cattolici difendano la manipolazione mentale, altrimenti come farebbero a stuprare i bambini. È importante perché a un certo punto nell'articolo viene fuori che Lorenzo Provenzano chiede a Introvigne come risponde alle accuse di chi dice che il lavoro di ricerca svolto dal CESNUR viene adoperato in maniera volutamente fuorviante per promuovere le finalità politiche e ideologiche del movimento controrivoluzionario di estrema destra Alleanza Cattolica, con sorella italiana della setta brasiliana Tradizione, Famiglia e Proprietà. Cioè, praticamente gli sta chiedendo: ma chi vi accusa di essere dei destri sovversivi, cioè di fare sovversione rispetto alle istituzioni, cosa gli rispondete? Bene, non risponde assolutamente niente. La risposta di Introvigne è questa: castronerie. Nel consiglio di amministrazione, oltre a me, c'è il professor Melton, che è stato parte del comitato elettore di Kerry ed è un intellettuale di sinistra fieramente avverso a Bush. Quanto a me, non faccio mistero di aderire all'Alleanza Cattolica, di essere consigliere nazionale dell'UDC, torno a ripetere, consigliere nazionale dell'UDC, del quale il CESNUR certamente non è l'emanazione. Non abbiamo costruito il centro studi con il manuale Cencelli della politica. Il CESNUR raccoglie competenze diverse a prescindere dall'appartenenza politica e religiosa. Allora, innanzitutto, primo, non risponde alla domanda. E questo è abbastanza grave, perché sottintende effettivamente dei progetti di destabilizzazione istituzionale e essenzialmente destabilizzazione religiosa. Secondo, fa parte di un'organizzazione, intanto fa parte di un'organizzazione che è al limite fra l'illegale e illegale, questa Alleanza Cattolica, e fa parte di un partito che è l'UDC. Ora, il partito UDC si colloca in maniera abbastanza particolare in Italia. Io ho alcune notizie di stampa relative al partito UDC. Tanto il partito UDC, sto parlando di notizie stampa di questi giorni, il partito UDC è un partito filo cattolico, filo vaticano, a doppia mandata. E è un partito a filo vaticano, a doppia mandata, ma è anche un partito legato a cosche mafiose. Io qui ho un articolo della Repubblica del 21 giugno 2006, cioè di ieri, che dice: le microspie svelano contatti e conversazioni fra le cosche e alcuni esponenti del centrodestra. L'ordine al clan: votate UDC, patto per un seggio al comune. Ne ho degli altri articoli di questo tipo e degli interventi dell'UDC in questo periodo e in questo porcaio, chiamiamolo così, che sta emergendo a livello nazionale fra il principe, quel grandissimo Gaglioffo, e una classe politica che estorceva la sessualità delle persone, cioè che stuprava ragazze per permettere alle ragazze di lavorare. Io ho sentito alcuni opinionisti e alcuni articoli di giornali che dicevano: molte ragazze fanno così. In realtà non è così. Non è che molte ragazze fanno così. In realtà è che molti manager, molte persone che hanno del potere politico o del potere economico vogliono che le ragazze fanno così e inducono le ragazze a fare così per fargli fare carriera. Si chiama di concussione sessuale. In pratica è concussione. Se vuoi il posto di lavoro mi dai la vagina. Si chiama estorsione, punto e basta. E si chiama un'estorsione che va a violare quello che è la persona, per cui ha delle gravità ancora maggiori. Ed è gravissima la cosa. Ed è gravissima anche per come è stata esposta. Ed è gravissimo per conoscere quale tipo di morale, quale tipo di mentalità in certi ambienti politici si esprime e si scarica sulla società civile. Ed è sempre il concetto dell'uomo posseduto. E abbiamo parecchi interventi proprio sull'UDC da questo punto di vista, e la funzione che questo partito integralista cattolico ha sulla società civile, anche dal punto di vista della difesa dell'etica cattolica, no? Ed è all'interno di questo che si colloca il Cesnor, cioè disarticolare tutte quelle situazioni religiose che non siano funzionali a quello che è il progetto di Alleanza Cattolica, di quello che è il progetto dell'organizzazione. Parla qui lo giornalista, usa il termine controrivoluzionario, movimento controrivoluzionario di estrema destra. In realtà è un movimento di integralismo cattolico allo stesso livello di Al-Qaeda, anche se probabilmente non ha mai sparato a nessuno, o questo non è detto comunque, e che è un movimento di destabilizzazione di tipo religioso. Per cui a questo punto, all'interno di quest'ottica, si capisce bene come nella formulazione dell'enciclopedia delle religioni fatta dal Cesnur, che avrebbe dovuto essere un punto di riferimento di quello che è la situazione dei nuovi movimenti religiosi in Italia, si sia dato ampio spazio a ciò che non esiste, cioè a ciò che era solo virtuali, a discapito invece delle realtà. Realtà che sono state sminuite praticamente sputando in faccia al loro pensiero, uno di questi è la Federazione Pagana, per esempio, per farli passare in maniera diversa da ciò che sono e da ciò che praticano. E questo è attività di avversione, cioè significa disinformazione, ed ha delle funzioni precise nella creazione delle informazioni, nella creazione del modo di vedere le cose, del modo di recepire quello che è una realtà. Ed è un modo per disarticolare quello che è il sistema sociale in cui viviamo. Cioè tu che manifesti delle idee, tu non esisti. Oppure le tue idee per me non sono niente. Cioè praticamente si aggrediscono le persone facendole passare le persone per ciò che non sono. O si mettono in rilievo alcuni aspetti a discapito di altri, semplicemente perché fa comodo. E questa è l'operazione che ha fatto il CESNUR con l'enciclopedia delle religioni, cioè un'operazione gravissima. Adesso capiamo perché, cioè adesso lo sappiamo perché. Dopodiché ci sono altre castronerie, cioè la difesa da parte dei Trovigne della condanna di un'opposizione a una eventuale legge sulla manipolazione mentale. Vi ricordo che una legge sulla manipolazione mentale andrebbe a condannare i cattolici nella loro attività di devastazione psicologica dei ragazzi. Naturalmente Introvigne si oppone, e poi ci sono tutta una serie di imbecillità, tipo a proposito di Scientology, tipo a proposito del codice da Vinci, tipo a proposito dei puffi, tipo altri esempi di letteratura che diffonde religioni alternative. Anna Rice, l'autrice dell'intervista col vampiro, che però ormai si è convertita al cattolicesimo, al cristianesimo, cioè si è riconvertita. Cioè praticamente abbiamo tutta una serie di aberrazioni, di affermazioni che dal punto di vista della semplice enunciazione, diciamo così, di un'opinione sarebbero irrilevanti, in realtà appartengono tutte a un vero e proprio disegno, a un vero e proprio progetto che ha anche degli agganci con la destabilizzazione istituzionale, cioè con la negazione di quelli che sono i diritti fondamentali della Carta Costituzionale. E questo è abbastanza grave. E comunque, se non altro, va dato atto a Lorenza Provenzano di aver per la prima volta, credo, costretto Introvigne a manifestare quello che è il legame politico. Per esempio, il suo legame politico con l'UDC ci fa capire perché tutti i sistemi religiosi, tutti i gruppi religiosi, lui cerca sempre di inserirli all'interno di un contesto politico, cioè li deprivatizza, ignora, fa finta che non esista il loro pensiero religioso per trasformarli in realtà in gruppi politici. E adesso lo capiamo, cioè è effettivamente un disegno criminoso che fa parte del CESNUR e fa parte dell'aggressione che il CESNUR mette in atto contro i gruppi religiosi. Naturalmente questo fa comodo per le sue operazioni. E comunque va dato atto a Lorenza Provenzano di essere riuscita, cioè per la prima, credo sia la prima giornalista che abbia avuto il coraggio di fare un'azione del genere. Però dei preamboli abbastanza rivelatori c'erano già stati, infatti la giornalista nel suo articolo si riferisce all'articolo, cioè nell'articolo sul il ritorno degli dei per la Federazione Pagana, si riferisce all'articolo che era uscito già sul Corriere della Sera. E c'era già il Corriere della Sera, il giornalista del Corriere della Sera, si era già accorto che qualcosa in Introvigne non funzionava. Perché quando è uscito quell'articolo sul Corriere della Sera, il giornalista non aveva mai parlato con me. Il giornalista ha scritto l'articolo puro e semplice. Dopodiché è successo che si è accorto che qualcosa nell'articolo non andava e mi ha telefonato la sera alle 8, le 8 del giorno prima che uscisse l'articolo. Ora, quell'articolo sul Corriere della Sera era un articolo a tutta pagina, per cui non può averlo fatto alle 8, no aspetta un attimo, sì, le 8 e mezza, perché dopo avevo la notte, il turno di notte, non può averlo fatto subito dopo che ci siamo parlati, andato in macchina con le fotografie per essere stampato sul giornale il giorno dopo. Lui quell'articolo e l'intervista in Trovigne lo aveva già fatta, solo che gli stonava l'intervista in Trovigne e praticamente ha cercato un pagano per farsi dire qualcosa. Questa è la questione. E in Trovigne significa che sta già puzzando nel naso a molti giornalisti. Staremo a vedere quest'estate l'operazione della nuova enciclopedia che razza di porcherie il CESNUR ci propinerà. Comunque, torno a ripetere, abbiamo scoperto questo articolo in internet, ci ha fatto molto piacere e sta caricando di decine e decine di nuovi visitatori i siti e questo non può altro che farci piacere. Va bene. Per quanto riguarda le notizie stampa, io ne ho mezzo chilo, una più squalida dell'altra. Dal vescovo che si prende le mazzette, alla suora che stupra la ragazzina in asilo nido, ai vari mazzettari, principi, coprincipi che c'è dentro il Vaticano fin sopra il collo, beh, effettivamente è un puttanaio, cioè veramente è una cosa squallida, per cui non è che perdete niente, perdiamo il solito discorso, adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra porta alla devastazione sociale, ormai detto questo diciamo un po' tutto. E visto che diciamo un po' tutto, passiamo un attimino al rito del solstizio d'estate. Qualcuno dice che ogni tanto al posto di dire solstizio d'estate dico equinozio d'estate. Beh, mi succede, lavoro su talmente tante cose in contemporanea che confondere l'una e l'altra mi è abbastanza normale, purtroppo. Sì, so che lascia un po' perplessi, però quando uno si occupa di 50 cose contemporaneamente gli succede spesso. Bene, il rito del solstizio d'estate. Il rito del solstizio d'estate è il rito del fuoco. Il rito del fuoco è il rito della conoscenza, il rito della consapevolezza, il rito della vita come noi la esprimiamo in questo momento, come la esprime un feto nella pancia della madre, come la esprime un essere di energia, come la esprime un Dio. Cioè, in pratica, non è un passaggio, una transizione, ma è un'apoteosi di ciò che è il momento presente. Ed è il centro del rito. È vero che ogni rito pagano ha sempre al suo centro un fuoco, ma è proprio il rito del fuoco. Vediamo un attimino se c'è. Sì. Gli altri anni, quando facevamo il rito del solstizio d'estate, avevamo praticamente un solo inno da evocare durante il rito. Quest'anno invece abbiamo introdotto all'interno del rito del solstizio d'estate degli altri inni. Li abbiamo introdotti proprio per accentuare quello che è il discorso del fuoco, il discorso della vita dal punto di vista del paganesimo. Proviamo un pochino innanzitutto a vedere come avviene il rito, l'aspetto scenico, diciamo così, l'aspetto formale. C'è una prima spiegazione del rito, prima che inizi il rito, durante la quale i partecipanti si distribuiscono dei pezzi di candela che simboleggia la materia che viene gettata nel fuoco e si distribuiscono dei fogli su cui si scrive o si disegna quanto appartiene ai singole persone e poi queste persone fanno quello che vogliono, li piegano e li gettano nel fuoco. È un rito evocativo dal punto di vista personale, cioè nei riti pagani, anche se un rito è fatto in maniera collettiva, è sempre l'individuo, cioè sempre individuale, cioè sempre l'individuo che si rappresenta davanti agli dèi. Naturalmente, essendo un rito fatto in maniera collettiva, la rappresentazione del rito ha una caratteristica, cioè è ridotta ai minimi termini, e in questi minimi termini in cui la ritualità viene rappresentata, le singole persone hanno tutta una serie di momenti in cui possono esprimere se stessi al di là di quello che è l'ufficialità del rito. E vabbè, quello dei biglietti è il rapporto fra la persona e il fuoco, come i pezzi di candele buttati nel fuoco è un rapporto della materia con il fuoco. Allora, attraverso le candele che si buttano nel fuoco si rappresenta se stessi in quanto materia che si trasforma in conoscenza. Con i biglietti, con quello che si vuole scrivere, che si butta nel fuoco, si rappresentano i propri intenti, che non sono altro che la manifestazione del nostro fuoco, il fuoco che ci arde dentro. E questo appartiene alle persone. All'inizio vengono scelti i lettori degli inni. Gli inni introdotti nel rito del solstizio d'estate sono 4 più 1, e vedremo perché 4 più 1, oltre al quinto inno, che è l'inno al fuoco. In pratica sono 4 più 1 e il 5. Il 4 più 1 è perché il quarto elemento che viene introdotto in due versioni, cioè la versione della natura e la versione cosmologica, per cui 4 più 1 e il quinto, che è il fuoco. Dopo comunque li vedremo questi. E i momenti per i riti personali o per le espressioni personali sono, all'interno del rito collettivo, sono tre, ed è il momento durante il cerchio di apertura, quando si chiamano gli dei del mondo, il momento in cui ci sono i passaggi in mezzo al fuoco e il momento durante il cerchio di chiusura del rito. Perché ognuno ringrazia a proprio modo, e il ringraziamento del singolo individuo è anche il ringraziamento del tutto il gruppo. Il rito si apre con l'accensione delle 5 torce. Le torce viene accesa dal pontefice, viene consegnata al portatore di luce, e il portatore di luce, insieme al declamatore, la porta una alla volta ai quattro punti cardinali. Il declamatore, una volta arrivati ai quattro punti cardinali, il declamatore chiama le forze del mondo attraverso quattro frammenti, uno per ogni punto cardinale, che sono frammenti degli oracoli caldaici. Si rivolge al nord, chiamando operante, elargisce il fuoco che dona vita e colma il grembo fecondo di Ecate, sui vincoli riversa forza di fuoco vivificante, potentissimo. All'est, di là scaturisce la materia cangiante, di là precipitando il fulmine estenue il fuoco del suo fuoco, il fiore del suo fuoco, gettandosi nelle cavità dei mondi, perché è di là che tutte le cose cominciano a inclinare i raggi verso il basso. Stupendo. Evocazione a sud, per vincolo di amore stupendo, che scaturì per primo dal Nus, vestendo di fuoco il fuoco suo unificante, per mescolare i caratteri sorgivi e fondendo il fiore del suo fuoco. E a ovest, di fuoco, d'acqua e terra e di etere che tutto nutre. Sono quattro frammenti degli oracoli caldaici che servono per chiamare tutte le forze del mondo a partecipare al rito. E questo avviene mentre il portatore di luce piazza la torcia ai quattro punti cardinali e l'evocatore chiama le forze a partecipare. A questo punto, sempre il portatore di luce, con la quinta torcia, accende il falò. Accende il falò, e mentre il falò si accende e il fuoco comincia a crescere, inizia quello che è il giro attorno al fuoco, al suono di tamburi, al suono di oggetti di percussione, al suono di tutti gli strumenti che uno vuole, e iniziano anche le evocazioni, le chiamate del mondo da parte di tutti i partecipanti, e l'espressione del modo personale di fare questo, cioè non esiste una regola comportamentale, esiste solo l'espressione del soggetto che, girando attorno al fuoco, esprime se stesso come egli vuole. Troverete della gente che urla, della gente silenziosa, della gente che gira un po' poi si ferma, fa un po' parte di tutto quello che è l'espressione soggettiva nel fare le cose. Quando il fuoco diventa troppo alto, molto alto, a quel punto il fuoco è estremamente caldo e il cerchio finisce, cioè le persone si ritirano e osservano il fuoco che splende. Mentre il fuoco sta splendendo e mentre si sta osservando il fuoco che splende, si scelgono i lettori degli inni. I lettori degli inni che, piazzandosi nei quattro canti del mondo, nei quattro punti cardinali, quando il fuoco sarà abbastanza basso, inizieranno la chiamata del mondo, inizieranno a declamare gli inni che sono stati aggiunti. Allora proviamo un attimino a vederli questi inni. Gli inni sono inni elaborati su degli inni orfici. Perché sono stati elaborati sugli inni orfici? Vediamo un attimino quali sono le regole attraverso le quali i pagani costruiscono degli inni. Allora, i problemi che devono essere risolti nella compilazione degli inni religiosi si possono riassumere in alcuni principi fondamentali. L'inno deve contenere i principi religiosi attraverso i quali l'individuo si relaziona col mondo. Nell'inno l'individuo riconosce la triplicità magica della vita, se stesso come attore, il mondo fatto da un mondo di attori in cui agisce, l'azione come attore che chiama le relazioni. Deve contenere da un lato gli intenti specifici dell'inno, dell'individuo, e dall'altro l'invocazione alla o alle divinità che devono affiancarsi a quegli intenti. L'inno deve essere composto coniugando le antiche religioni con gli intenti soggettivi della cultura moderna. Il linguaggio antico deve essere traslato nel linguaggio moderno, considerando i diversi contesti culturali nei quali si agisce. Ad esempio, il termine pregare, che oggi è diventato sinonimo di supplicare, è praticamente inutilizzabile nel linguaggio del paganesimo moderno. Il termine santo, troppo usato dalle religioni monoteiste cristiane, si presta a creare confusione e pertanto preferiamo il termine sacro. Il rito del solstizio d'estate è il rito della conoscenza, il rito dell'esplosione della vita, rappresentato dal fuoco. Volendo integrare il rito con gli elementi della vita che i greci consideravano gli archè, è necessario individuare l'intelligenza, il fuoco, che caratterizza quell'archè in funzione della manifestazione della conoscenza. In pratica, è necessario individuare il fuoco di quell'archè. Pertanto il fuoco dell'acqua, il fuoco dell'etere, il fuoco della terra e il fuoco della luce. Tenendo presente che gli elementi sono tali per i nostri occhi, cioè per gli occhi di un essere della natura legato alla forma e alla ragione e separato dal mondo dell'azione e delle emozioni. Come pagani non sapremo mai se la riscrittura dell'inno sia in grado di dire sempre quello che noi intendiamo. Potremmo dire ed evocare cose che un giorno dovranno essere riviste, ma è nostro dovere farlo ora, in questo momento e in questa situazione. Un esempio vale per gli inni che vogliamo introdurre nel rito del solstizio d'estate. L'idea è quella di introdurre degli inni ai quattro elementi aggiungendoli a quelli del fuoco, ma per aggiungerli dal punto di vista del paganesimo è necessario non invocare l'elemento, ma l'intelligenza e il proposito, l'intento che da quell'elemento scaturisce e che si riversa nella vita come noi esseri umani la intendiamo. L'inno al fuoco è l'inno centrale del solstizio d'estate, in quanto è fuoco della trasformazione e del divenire del presente. Negli altri elementi si individua l'intelligenza e la loro azione nella formazione della vita e del nostro presente, dal momento che questo presente è alla base dalla quale partiamo per fondare il nostro futuro, qualunque questo possa essere. La magia del rito si dispiega nell'inno. Le parole dell'inno hanno il compito di fondere l'intento ed emozioni dell'individuo. Attraverso le parole, l'inno proietta nel mondo il proprio intento e le proprie emozioni, fondendoli con gli intenti e le emozioni del mondo in cui l'individuo vive. Questo è il meccanismo per cui che abbiamo adottato, cioè le regole che abbiamo adottato per scrivere gli inni. Allora, l'inno per l'acqua abbiamo assunto ad esempio Proteo dalle innumerevoli forme. Perché? Perché l'acqua è un elemento dalle innumerevoli forme. E l'acqua non si presenta solo nei ruscelli, ma si presenta in ogni essere vivente. Cioè ogni essere vivente ha una certa percentuale d'acqua che oscilla fra il 60, 70, 80%. Per cui l'acqua è forma della vita. Tutta la vita è composta da acqua. E Proteo, il dio dalle innumerevoli forme, è la rappresentazione di come si presenta l'acqua. C'erano altri, anche Nereo, credo, Nereo, avesse una caratteristica simile, ma abbiamo preso questo. L'inno orfico, anticamente, diceva questo: invoco Proteo, che ha le chiavi del mare, primigenio, che ha reso manifesti i principi di ogni natura, mutando la sacra materia secondo figure multiformi. Da tutti onorato, dai molti consigli, che conosce le cose che sono e quante erano prima e quante saranno ancora in avvenire. Avendo infatti tutto, si trasforma, lui e nessun altro degli immortali che hanno la sede nell'Olimpo nevoso. E il mare e la terra e volano nell'aria, tutti infatti in Proteo la prima natura disposto. Ma padre, vieni ai celebranti con santi propositi, mandando un compimento di vita felice, buono nelle opere. Questo era l'inno orfico antico, tratto dalla traduzione sempre di Inni Orfici di Gabriella Ricciardelli, sapete che uso. Bene, questo inno, per trasformarlo in un inno utilizzabile all'interno del rito della Federazione Pagana, deve essere riscritto. E viene riscritto in questo modo. Invoco Proteo, che ha le chiavi delle acque e dei mari, primigenio, da cui si manifestarono i principi di ogni forma, mutando le acque sacre secondo le infinite forme degli esseri della natura. Onorato dai molti consigli, assisti il fuoco di quest'opera, che sia parte delle acque perenni che scorgono nei mari solcati dai venti borei e noto. Proteo, accarezzi i nostri intenti, tu che conosci le cose che sono. Accarezzi i nostri intenti, tu che conosci le cose che furono. Accarezzi i nostri intenti ed accompagnaci nelle cose che saranno. Finché l'acqua, generatrice di vita, spaccherà la roccia per farsi ninfa sotto i raggi di Helios, noi ti invochiamo, Proteo. Vieni ai celebranti con sacri propositi, propizia le opere a cui ci apprestiamo, accompagnando a compimento la nostra vita. Cioè, solo in questa versione, praticamente, cioè una versione in cui il soggetto chiama gli dèi, chiama il Dio ad accompagnare i propri propositi, manifesta i propri intenti, manifesta se stesso nella vita, può diventare parte degli inni della Federazione Pagana. Perché purtroppo la Federazione Pagana sta ricostruendo il paganesimo nell'epoca moderna e le antiche religioni non hanno visto l'orrore e la distruzione sociale ed emotiva che ha prodotto il cristianesimo. Per cui anche un'attenzione su alcuni termini, su alcuni passaggi, diventa importante proprio per riuscire a capire che noi abbiamo un intento rispetto alla vita, diverso da quello che il cristianesimo ha fatto oggi. Il cristianesimo si è appropriato di quelle che sono gli antichi riti, antiche forme religiose, antichi modi di essere delle persone, cioè se ne è appropriato e li ha distorti, trasformandoli in sistemi, in mezzi con cui assoggettare le persone, attraverso i quali sottomettere le persone, attraverso i quali stuprarne la loro struttura emotiva e renderli dipendenti dal suo Dio o dalla sua immagine di un pazzo crocifisso. Pertanto quello che fu antico, anche se ancora ci appartiene, lo possiamo utilizzare in maniera relativa, cioè dobbiamo tenere presente le trasformazioni che ci sono state. E non esiste un ritorno indietro, tenete presente, perché il paganesimo, come detto nell'articolo, il paganesimo è un modo per costruire la vita, è una struttura di libertà, è una struttura di libertà, un pensiero di libertà non ha un dogma fisso, ma è un dogma relativo a dogmi relativi alla situazione in cui vive. Per cui ciò che è come si esprime il paganesimo oggi in Italia, come lo dobbiamo esprimere oggi in Italia per ciò che noi siamo, è comunque diverso da un paganesimo che verrà espresso in Turchia, che verrà espresso negli Stati Uniti, che verrà espresso in Lapponia. Quello che è il paganesimo moderno oggi non è il paganesimo degli antichi, pur essendo lo stesso paganesimo, cioè in comune ha sempre la relazione fra l'uomo e il mondo che la circonda, ma il modo di esprimere la relazione fra l'uomo e il mondo che lo circonda sarà una questione dell'epoca attuale. Per cui ricordatevelo questo. Oltre all'acqua abbiamo introdotto anche l'inno all'aria. L'inno all'aria è stato preso il respiro della vita, cioè è stato preso Zeus, perché Zeus è l'atmosfera, non esiste altra divinità che possa rappresentare l'aria di Zeus, Giove, o poi tutti i nomi delle varie, che nelle varie religioni ha preso il cielo. Ebbene, l'inno orfico a Zeus dice, profumo di Zeus, Zeus molto onorato, grande Zeus, indistruttibile, a te noi offriamo questa testimonianza liberatrice e questa preghiera, o re, attraverso il tuo capo apparvero cose divine, la dea madre terra e le erte cime dei monti, e il mare, tutto quanto il cielo dentro racchiude, Zeus Cronio, con lo scettro Cateibates, dall'animo forte di tutto generatore, principio di tutto e di tutto fine, che scuoti la terra, che cresci, che purifichi, che tutto scuoti, lampeggiante, tonante, folgoratore, Zeus che fai germogliare dalle forme svariate, ascoltami, concedi salute perfetta e la dea pace e fama irreprensibile di ricchezza. Questo è sempre l'inno orfico, sempre tratto da Lorenzo Valla, Inni orfici, tradotto da Gabriella Ricciardelli. Anche questo ha avuto necessità di essere trasformato, e lo trasformiamo usandolo in questo modo. Zeus molto onorato, che all'origine del tempo, su una terra giovane dal cuore di fuoco, col fulmine innescò la vita, liberando i suoi fratelli dall'oblio in cui il tempo li aveva celati. Fu il fulmine che trasformò la terra in madre dei viventi, che tu nutristi col tuo corpo d'aria e con le nube possenti. La terra divenne madre, e presero vita le alte cime dei monti, e il mare, e quanto il cielo tu stesso racchiude. Attraverso il tuo respiro apparvero le cose divine, Zeus, generatore della vita, padre e figlio di ogni vivente della natura, Zeus, principio e compagno di ogni viaggio verso l'eternità, lampeggiante, tonante, folgoratore, Zeus, che fai germinare le diverse forme di vita, ascoltaci. Tieni aperte le porte dell'Olimpo, noi stiamo arrivando. Anche in questa trasformazione che facciamo per la Federazione Pagana, Zeus è riconosciuto come il fondatore della vita, è riconosciuto come l'aria che avvolge la terra e che ha permesso la nascita all'origine del tempo della vita, per cui è riconosciuto come padre della vita. in questo noi onoriamo l'atmosfera, in questo noi onoriamo l'intelligenza di Zeus, la sua capacità di trasformazione, e lo riconosciamo come generatore della vita. E fu l'atmosfera che liberò i suoi fratelli dal tempo che li teneva celati. Vi ricordo che nel mito Zeus costringe il padre Cronos a vomitare i suoi fratelli che si era ingurgitato. In realtà la cosa è molto più semplice: Zeus dà il via alla vita, e dando il via alla vita finalmente la natura si può esprimere, era, si può esprimere il mare fecondo, Poseidone, si può esprimere il sottoterra che può far germogliare la vita, Ade, si può esprimere la libertà, Demetra, e si può esprimere la verità, Estia. Per cui i fratelli di Zeus vengono liberati quando l'atmosfera, avvolgendo la terra, dà il via alla vita. E in questo c'è un passo abbastanza importante, diciamo così, nel papiro di Darveni, un passo che è mozzato, perché si legge fino a un certo punto il papiro di Darveni, che dice: dopo aver fatto tutta una serie di cose, Zeus si accoppiò con la madre. In pratica la vita sulla terra era, nasce perché c'è il connubio fra atmosfera e la terra. Cioè l'atmosfera, Zeus e Rea, la terra, fanno nascere la vita. Importantissimo, cioè, leggere il mito da questo punto ci fa capire non solo i meccanismi del divenire della vita, cioè del venire in essere della vita, ma ci fa comprendere anche come gli antichi avessero visto tutte le trasformazioni che portavano alla vita, e che solo la miopia, l'imbecillità di un cristianesimo ha negato e ha distrutto per i propri scopi. E nell'inno a Zeus viene riconosciuta questa funzione a Zeus, funzione di generatore di vita, l'intelligenza con cui ha generato la vita, e nello stesso tempo lo si evoca perché noi, che siamo stati generati come vita, abbiamo preso ciò che Zeus ha costruito per i propri esseri e l'abbiamo utilizzato per trasformarci in esseri divini. Pertanto noi diciamo a Zeus, non è che ci mettiamo in ginocchio e ti preghiamo, ma noi ti onoriamo usando ciò che tu hai fatto nascere. E lo usiamo al punto tale, lo usiamo con tale impegno e con una tale passione, per cui tieni aperte le porte dell'Olimpo, perché noi stiamo arrivando. Cioè, proprio perché noi abbiamo successo la nostra vita, abbiamo vissuto con passione, ti abbiamo onorato. Per cui tieni aperte quelle porte, noi arriviamo con onore. E questo è l'inno a Zeus, l'atmosfera. Dopodiché viene introdotto un altro inno, che è alla terra. E come si fa a introdurre un inno alla terra dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria, se non onorando la terra come coscienza, come consapevolezza, e nella figura di Rea? Rea è la terra in se stessa. E dice l'antico inno orfico a Rea: Rea, venerabile figlia del multiforme Protogono, che metti il carro delle sacre ruote sugli uccisori di buoi, accompagnata dai timpani che ami il delirio, fanciulla risonante di bronzi, madre di Zeus Egioco, signore dell'Olimpo, da tutti onorata dalle forme splendenti, beata compagna di Crono, che ti diletti dei monti e degli spaventosi urli dei mortali, rea di tutto sovrana, che susciti il tumulto di guerra dall'animo forte, ingannatrice, salvatrice, liberatrice, origine prima, madre degli dei e degli uomini mortali, da te infatti derivano la terra e l'ampio cielo in alto, e il mare e i venti, amante della corsa e riforme, vieni, dea beata, salvatrice, con benevolo consiglio, portando pace con ricchi beni, mandando brutture e morti ai confini della terra. Bene, è un inno in realtà molto bello questo inno orfico a Rea, però anche questo lo abbiamo manipolato per renderlo più attuale e per voler dire cose che sono più comprensibili nel momento attuale, e l'abbiamo trasformato in questo modo. Terra venerabile, figlia di Urano stellato, rea generatrice della vita, tu che desti vita al cielo generatore, tu che hai dato vita al mare fecondo, tu che hai dato vita all'Ade generatore, tu che corri nel cosmo seguendo Helios nel suo peregrinare, tu che con Cronos fondasti l'infinito attraverso la trasformazione, offrendo ai mortali le cime nevose dell'Olimpo, io ti invoco, sii benigna con questi viaggiatori, che troppo spesso nel loro andare calpestano la terra senza renderti onore. Attraverso le tue figlie, Estia e Demetra, alimenta il fuoco nel loro cuore, affinché forte e consapevole sia ogni loro scelta. E in questo modo l'inno può essere introdotto, perché ciò che si chiede, non, ciò che si afferma non è una sottomissione, non è una carità, non è una provvidenza, ma è un dire: io sto agendo, faccio delle cose e riconosco te come divinità che ha costruito quanto esiste, che ha generato quanto esiste. E in questo modo l'inno alla terra può essere introdotto nella federazione pagana. E questi sono i primi tre elementi. Poi abbiamo il quarto elemento. Il quarto elemento, il fuoco è il quinto, diciamo così, nell'ordine che gli abbiamo dato. Il quarto elemento è la luce. Lo so che vengono usati anche altri termini per questo elemento, però a me piace chiamarlo il quinto elemento come luce. Luce è la luce della coscienza, la luce della conoscenza. Ciò che si accende dentro una parte di energia vitale che diventa consapevole, a differenza di quell'energia vitale che non è consapevole, ha una luce diversa, viene percepita con una luce diversa. Ebbene, la luce, i sensi, viene rappresentata in due forme diverse. Una è la nostra forma, la forma della natura, e un'altra è la forma cosmologica. Nella forma della natura l'inno è a Era e viene preso l'inno orfico alla natura. Nella forma cosmologica invece viene preso l'inno orfico a Ecate. Entrambi vengono manipolati. Vengono manipolati, però l'inno orfico alla natura viene manipolato molto poco, perché praticamente si può usare quasi esattamente così com'è. E adesso ve ne do lettura. Questo che vi leggo è l'inno orfico alla natura. O natura, dea madre di tutto, madre dalle molte risorse, operosa, augusta, demone che molto costruisci, signora, domatrice di tutto il mondo, indomita, timoniera, tutta splendente, onnipotente, sempre onorata, demone superiore a tutti, imperitura, primigenia, celebrata doni gloria, notturna, dalle molte costellazioni, portatrice di luce, difficile a contenere, che coi talloni volgi senza far rumore l'orma dei piedi, santa, tra i numi ordinatrice, e fine infinito, comune a tutti, tu sola non partecipi di nessuno, padre di te stessa, senza padre, virtù, gioiosa, grandissima, fiorente, intreccia amicizia complessa, valente, guida, regolatrice, portatrice di vita, fanciulla che tutto nutri, autosufficiente, giustizia fra le grazie, persuasione dei molti nomi, custode dell'etere, della terra e del mare, amara hai da poco, ma dolce a chi ti obbedisce, di tutto sapiente, tutto doni, ti prendi cura di tutto sovrana, generosa, nutrice, opulente e dissolutrice di ciò che è maturato. Tu di tutto, padre, madre, nutrice e allevatrice, accelera i parti, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni, aiuti tutte le parti, plasmatrice dei molti, plasmatrice, molto costruisci, demone marino, eterna, che produci il movimento, esperta, molto accorta, che con turbine perenne volgi la corrente veloce, che tutto liquida, circolare, che continuamente ti trasformi, dal bel trono onorata che sola compi, ciò che è stato deciso. Fra coloro che portano lo scettro in alto, la più potente cupa tonante intrepida che tutto domi, sorte destinata, aspirante fuoco, vita eterna e provvidenza immortale, tutte le cose sono tue. Tu solo infatti tutte queste cose produci, ma Dea ti supplico nelle stagioni felici di portare pace, salute, incremento di tutte le cose. Questo inno è praticamente intoccabile, cioè esistono ben poche cose che si possono toccare. L'unica cosa che ho voluto modificare di questo inno, cioè due cose che ho voluto modificare di questo inno, è il termine demone, perché più che altro è perché spiegare la storia di evoluzione del termine demone è abbastanza lungo, perché il termine demone anticamente stava a significare il lato divino delle persone, dei soggetti, degli esseri, il lato divino della natura, il lato divino di Zeus, il lato divino degli dei, il lato divino degli uomini, il lato divino degli animali. Poi successivamente il termine ha avuto delle trasformazioni sia attraverso Platone, sia attraverso i neoplatonici, sia attraverso quello che è stata il corpus hermeticum, sia attraverso quello che è stato Giamblicum, vabbè. La trasformazione successiva ha assunto delle significazioni diverse. In pratica non era più il termine demone, non stava più a significare il lato divino delle cose, degli oggetti, delle persone, ma stava a significare degli oggetti esterni, cioè dei soggetti esterni, benevoli o malevoli, che interagivano con le persone. In Socrate, credo sia nell'Apologia di Socrate, viene citato, dice che lui ha sempre avuto un demone che lo spingeva a fare certe cose. E questo demone che lo spingeva a fare certe cose nell'Apologia di Socrate è stato interpretato come un soggetto diverso da Socrate, che spingeva Socrate a prendere delle decisioni diverse da quelle che Socrate avrebbe voluto. E da lì è cominciato a nascere l'idea del demone come oggetto, come soggetto diverso dalla persona, staccato, impersonale, e dopo la mitologia ha fatto il resto, più che la mitologia, diciamo così, la fantasticheria ha fatto il resto. Qui invece negli inni orfici il termine demone è usato nella sua parte originale, cioè quando si dice natura, dea, madre di tutto, madre di tutte le cose, operosa, augusta, demone che molto costruisci, quel demone che molto costruisci sta a indicare la parte divina, cioè la parte intelligenza, la parte di trasformazione che la natura mette in atto per il proprio divenire. Ebbene, per evitare di dover continuamente spiegare la storia attraverso la quale si è evoluto il significato del termine demone, l'ho semplicemente tolto. E ho tolto anche un altro aspetto: ma dolce con chi ti obbedisce, amara hai da poco, ma dolce con chi ti obbedisce. In realtà questo amara hai da poco, ma dolce chi ti obbedisce, sta a significare che la natura è amara, è ostica a chi non riesce ad armonizzare se stesso con la natura, a chi pretende di violentare la natura, a chi pretende di avere il dominio sulla natura, mentre invece la natura è dolce e benigna a chi sa integrarsi con la natura, a chi sa armonizzare le proprie emozioni e le proprie sensazioni con la natura. Ecco, anche questo l'ho modificato nell'inno in modo di renderlo un po' più scorrevole. In realtà l'inno praticamente ricalca la struttura dell'inno orfico e dice: o natura, dea madre di tutto, madre delle molte risorse, operosa, augusta, consapevole, che molto costruisci, signora domatrice di tutto il mondo, indomita, timoniera, tutta splendente, onnipotente, sempre onorata, consapevolezza superiore a tutti i tuoi figli, imperitura, primigenia, celebrata, doni gloria notturna dalle molte costellazioni, portatrice di luce, difficile da contenere, che coi talloni volgi senza rumore l'orma dei piedi, sacra dei tra i numi ordinatrice e fine infinito, comune a tutti, tu sola, non partecipi di nessuno, padre di te stessa, senza padre, virtù, gioiosa, grandissima, fiorente, intreccio, amicizia complessa, valente, guida, regolatrice, portatrice di vita, fanciulla che tutto nutri, autosufficiente, giustizia fra le grazie, persuasione dei molti nomi, custodi dell'etere e della terra, amara che con chiunque non alimenta le tensioni della vita, ma dolce con chi alla vita somma la sua intelligenza e la sua volontà, di tutto sapiente, tutto doni, ti prendi cura di tutto. Ti prendi cura di tutto sovrana, generosa nutrice, opulente, dissolutrice di ciò che è maturato, tu di tutto, padre, madre, nutrice, allevatrice, accelera le parti, beata, ricca di semi, impulso delle stagioni, aiuti tutte le parti, plasmatrice, molto costruisci, consapevolezza marina, eterna, che produce il movimento, esperta, molto accorta, che con turbine perenne volgi la corrente veloce, del tutto liquida, circolare, che continuamente ti trasformi dal bel trono onorata, che sola compi ciò che è stato deciso, fra coloro che portano lo scettro in alto, la più potente cupa tonante, intrepida, che tutto domi, sorte destinata, spirante fuoco, vita eterna e provvidenza immortale, tutte le cose da te promanano, tu solo infatti tutte queste cose produci, ma Dea ti supplico nelle stagioni felici di portare pace e salute, incremento di tutte le cose. E questo è l'inno alla natura. Va buono, nelle ore 19 continuerò con l'inno orfico a Etere, va bene, e continuerò anche a spiegarvi come avviene il rito 049 700 700 e 049 700 838. Quello che è importante. Pronto?
Ciao.
Veloce come la luce.
Eh?
Veloce come la luce.
Bravissimo. Dimmi.
Adesso che ho, mi vedi là, ho trovato i numerici, tiri fuori i numerici.
Ti sei vai i numerici.
Sì, quasi.
Ai. Vabbè, intanto. Intanto li leggi.
Sì, bene. Fino a metra che l'hai infinito,
Beh, guarda che io ci ho lavorato un macello,
Sì.
Cioè, per fare quella volta.
Hai fatto proprio una... Beh, però finalmente, perché è una cosa quando che ti agoni, Dio.
Sì.
Ti aspetti, vuol dire che quando che arriva...
Tu sai che dell'inno a Demetra ne esistono tante versioni, sì. E tu pensa che anche gli inni fatti a Iside, no? Cioè il testo di Iside, in realtà ricalca il testo dell'inno omerico a Demetra. Poi c'è gli orfici stessi, credo che negli orfici sia compreso il papiro di Berlino,
sì,
che non è altro che un'altra versione del... Esatto.
E gli orfici però tutti che fondazione Lorenzo Valla,
esatto,
giallo grosso,
sì.
Il mio quello di Giuseppe Faggin,
guarda che notevole è quello di Faggin. Faggin è uno, è considerato uno dei più grossi traduttori della...
Francesco, lei è della casa editrice indiana, era un nome come un nome sanscrito, come
sanscrito.
Non so se qua da Roma è...
Ecco, io dovevo avere qualcosa di Faggin, sì, da qualche parte, ma non ho la memoria di Francesco per sta roba, eh. Ah, sì, ecco, esatto. No, c'ho le Eneadi.
Ah, le Eneadi, quello rosso.
Esatto, quello della Rusconi. C'ho della Rusconi.
Bravo, De Faggin, anche quello.
Sì.
Eneadi e anche Vita di Plotino.
Vita di Plotino,
Sento un'altra roba che mi sto scervellando.
Dimmi.
Su Eros e Thanatos, ma chiuse. Però dove sei? Sul libro dell'Einaudi?
No, allora, sì, esatto, io credo avere quello dell'Einaudi di una decina di anni fa.
Eros e civiltà.
Eros e civiltà, allora.
Però c'è un capitolo di Eros
e Satanatos.
Ma dove sei questo racconto?
Del ragazzino?
Sì, che
te parli. Guarda, bisogna che vai in cerca.
No, capitolo di Eros e Thanatos.
Non so se sia in quello, comunque è in tutto il libro.
Ho letto e riletto adesso, Eros e Thanatos. Tu tutto qua, c'è che sbagliare.
No, c'è in quel libro, sì, c'è, guarda, io ho tirato fuori un ricordo di 10 anni, ma mi ricordo averlo fatto anche qui in radio, questo...
questo sei che ha fatto, dunque, questo qua è del 2001, 67, 64, comunque è questo, perché...
Sì, no, è...
Introduzione di Giovanni Gervis.
Non lo so, ti dico, quando cito la memoria, ormai l'ho fatto allora, io per i nomi non ho quella memoria che ha Francesco.
Ma è copertina d'argento, mi sembra.
Non, boh. Non è nero, rosso, nero, bianco, è un tascabile comunque.
Sì, tascabile, ma sei opere che ha scritto di questo.
Sì, sì, beh, non sei tantissime, anche perché ormai poi lui era abbastanza cambiato, bisognava fare business, no? E dopo è cambiato anche l'uomo.
Cioè. L'uomo ha una dimensione, le Marcuse e cultura, aspetta, è un altro, cultura e società. Cultura e società, sì. Beh, non sei che mica adesso avesse il pubblico, però va a periodi, capito? Cioè, sei di periodi che ti piace questo argomento.
Certo.
Dei periodi di From, periodi di avventura. Un'altra roba, e te ho che prendo di Reich, sei della pratica editrici. La funzione dell'orgasmo.
Pratiche editrici?
Sì, sì. È nuovo, cioè ristampato dalle
sì, 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 sì.
Rossetto. E in compagnia di, appunto, fa un libro solo con le
Del canto. Mi godo ho i vecchi sugarco, sì, per cui non
ciao,
posso.
Io mandavo, ma capito, a libreria, perché il francese diceva che ti ha toccato rifare tutti i titoli. Che è successo?
Ti sentati... No, mi sparì la vecchia libreria che avevo, no? Succede nella vita.
Sì, sì. Non pensavo,
ognuno
un po'
di parlare. No,
libri, forse ci passi umidità,
non so. No, mi ha proprio fatti sparire, vicende della vita, niente.
Sparire, no?
Sì, sì.
No, mi spiace, roba da...
vabbè, cosa devo fare? Una parte l'ho recuperata, sì, cioè, sì, mi interessava nei banchetti, cioè, qualcosa ricordo. Sì. E qualcos'altro che appartiene all'epoca è sparita, non so, penso, non c'è niente.
Le robe, tutte, ma
so bene. Il
libro,
libro è l'unica cosa che si ruba, sì, non per avere soldi,
no,
solo per avere il libro.
Sì, sì.
Guarda che mi hanno parlato dei librai, no, che loro gli rubavano i libri, ma non per soldi, per riuscire ad avere il libro.
L'oggetto fino a
esatto.
Il libro proprio...
Ciao, butto giù perché lascio.
Ciao.
Allora, alle ore 19 continuo sempre col rito del solstizio d'estate e vi lascio con Alvise. Ciao.